ricordate forse quel proverbio cinese che dice: è lo stesso lago quello su cui la barca galleggia o la barca va a fondo. È la stessa acqua, è lo stesso lago, eppure due esiti completamente diversi. In uno la barca sta a galla e va, nell'altra va a picco, va a fondo. Quello del Vangelo di stasera è lo stesso lago. È lo stesso lago che i discepoli, almeno quelli che erano pescatori di mestiere prima che Gesù li chiamasse, conoscevano bene. Era lo stesso lago. Quindi sapevano come era fatto, sapevano quelle improvvise tempeste che a volte sul lago di Galilea, lago di Genesare, lago di Tiberiade, diversi nomi, sapevano bene che appunto era anche un po' imprevedibile. Lo conoscevano qua anche nei segreti, nei trucchi, come quando uno il suo lavoro lo conosce bene, il territorio, il luogo, lo spazio del suo lavoro lo conosce bene, quindi capisce anche i trucchi del mestiere. E loro sono ritornati appunto al mestiere di 3 anni prima appunto che Gesù li chiamasse. Gesù è morto, Gesù è risorto, loro sono sconfi proprio, non hanno più un briciolo di fiducia, di speranza, ritornano alle cose certe, ritornano alle cose di prima. Almeno lì avremo dei risultati, devono aver pensato. Almeno lì noi sappiamo fare il nostro lavoro. Ed è terribile vedere quell'inciso, ma quella notte non prese nulla. L'Evangelista Giovanni, ma anche i sinottici, anche gli altri 3 evangelisti, elaborano una sorta di teologia del nulla, che parte da un'espressione di Gesù. Quando Gesù porta ai discepoli l'immagine della vite e dei tralci, dicendo: può mai pensare un tralcio di portare frutto se non rimane ancorato, unito, attaccato alla vite? È chiaro che no. Così anche voi, se non rimanete in me, non potete portare frutto, perché, conclude, senza di me non potete fare nulla. Eccola qui la teologia del nulla. Senza il Signore non andiamo molto lontano. Senza il Signore c'è il rischio appunto che le nostre reti, le nostre barche, cioè il nostro darci da fare quotidiano, non produca alcun risultato, alcun frutto. Tant'è vero che poi Gesù, quando arriva, si fa presente per la 3ª volta, chiede: figlioli, non avete nulla da mangiare? E sarà lui stesso a far trovare sulla riva del lago quel fuoco acceso con del pesce sopra. Ma poi dirà: portate il pesce che avete preso, perché il Signore fa la tua parte, ma tu fa la tua. Perché appunto, se non ci sono queste due libertà che si incontrano, c'è il rischio di non pescare nulla, di non prendere nulla. E allora questa a volte non è tanto una teologia, ma è la nostra vita. A volte capita di arrivare alla fine di una giornata, di una settimana, di un periodo e dire: ma cosa sto facendo? Dove sto arrivando? Mi pare di non aver fatto nulla. Oppure, alla luce anche di tanto impegno, di tante energie profuse, di tanta passione data, uno dice: ma non ho nulla tra le mani, non ci sono i risultati, non ci sono i frutti, non ho pescato nulla, quella notte non ho preso nulla. A volte magari nel rapporto con il Signore cerco di dargli del tempo, cerco di pregare, cerco di, ma a volte mi dico anche: oh, mi pare di non sentire più nulla, mi pare che il cuore sia un po' inaridito, mi pare di avvertire il Signore lontano, distante, nulla. Nel rapporto, nelle nostre case, nelle nostre famiglie, quante volte i genitori capita di dire o di pensare, anche solo di confrontarsi tra loro: ma questo nostro figlio, questa nostra figlia, non capisce nulla. Gli abbiamo detto, gli abbiamo insegnato, gli abbiamo dato esempio, ha capito nulla, nulla. Vedete il senso del nulla? È brutto questo. Perché non nasce su un terreno che non ha dato nulla, ma nel quale si è cercato anche di dare il meglio di noi stessi. Eppure c'è questa percezione, ma anche nei confronti di noi stessi. Quante volte magari ripensando a quello che abbiamo detto, fatto, vissuto, diciamo: ma quando cambierò? quando migliorerò? Quale sarà il tempo in cui finalmente potrò dire una cosa e farla? Credere in questo e portarlo avanti, senza defezioni, senza... Vedete il senso del nulla a volte. Ecco, ma proprio dentro questo stare male a volte c'è la presenza del Signore. Cioè, c'è questo Signore che non si stanca del nostro nulla, anzi viene proprio lì e nuovamente ci invita a gettare le reti, nuovamente ci invita a stare in sua compagnia, nuovamente ci invita a pregare, nuovamente ci invita ad aprire il libro dei Vangeli, a cercarci dentro la nostra vita. Nuovamente ci invita a dare un buon esempio in famiglia, questa idea che sembra ormai superata invece di quanto abbiamo bisogno, di buoni esempi, cioè di esempi buoni che dicano puoi realizzare la vita in questa direzione, un buon esempio è questo, te lo dico con i fatti, che puoi essere felice e contento in questa direzione, te la dico io che sono tuo padre, te la dico io che non sono tu, che sono tua mamma, te lo dico io che sono il tuo parente. Te lo dico io che sono la tua comunità, in questa direzione ci può essere la vita, ci può essere la realizzazione, questo significa dare un buon esempio. Noi l'abbiamo cancellato, adesso anche gli psicologi, eccetera, tutti ritornano a parlare, il buon esempio, ma se l'avevamo buttato fuori dalla finestra, come fosse cosa dei tempi antichi, l'esempio buono di una vita realizzata, di una vita riuscita, che non è senza problemi o difetti, ma che sa risalire la chiesa sempre, che anche di fronte alle reti vuote non demorde, anche di fronte all'insuccesso non dice basta, io non faccio più niente, getta le tue reti. Ed è appunto sulla parola del Signore che i discepoli, che erano così esperti di quel lago, che erano così capaci di pescare, che erano provetti pescatori, gettano le reti. E la pesca appunto sarà sovrabbondante, perché non significa certo la bacchetta magica o il miracolo fine a se stesso, ma è una presenza che orienta il tuo cammino, che ritma i tuoi passi, che ti dà nuovo entusiasmo, nuovo vigore, nuove possibilità di vita. E qui si inserisce poi la seconda grande parte di questo Vangelo, la prima relativa appunto all'insuccesso nella pesca, alle reti vuote, alla parola del Signore, alla pesca sovrabbondante, 153 grossi pesci, a un fuoco acceso con del cibo già pronto che poi anche i discepoli devono portare. E poi qui, proprio perché è un incontro, ecco allora che Gesù arriva al cuore, arriva al dunque, quella triplice domanda che pone a Pietro: Simone figlio di Giovanni, mi ami più di costoro? Tante volte l'abbiamo sottolineata, ma è evidente che non possiamo bypassare anche stasera questi passaggi che Gesù compie nella sua domanda, perché sono tre domande, ma tre domande tutte diverse. Perché Gesù un po' alla volta, conoscendo chi ha di fronte, conoscendo Pietro, scende tra virgolette un po' al suo livello. La prima domanda infatti è: Simone figlio di Giovanni, mi ami più di costoro? Cioè c'è un amore di predilezione, c'è un amore che è prima di tutto. E cosa risponde Pietro? Certo Signore, tu lo sai che ti voglio bene. Questa pagina da alcuni anni la metto nel ritiro finale del percorso per il matrimonio cristiano. E è interessante leggerla e meditarla proprio con fidanzate, facendo loro anche l'esempio. Se voi chiedete all'altra persona che volete sposare, mi ami, e quello ti risponde, ti voglio bene, che cosa gli dici? Va al paese. Ti chiedo sull'amore, e tu mi rispondi, ti voglio bene. Puoi voler bene a un fiore, puoi voler bene a un cagnolino, puoi voler bene al creato, puoi voler bene al cibo, ma amare è qualcosa di più. Mi ami più di costoro? Ti voglio bene. Ah, è così, ma noi siamo molto diversi. Ecco, poi la seconda domanda. Simone figlio di Giovanni, mi ami? Bloccali, non gli dici più di costoro, mi ami? E lui ancora risponde: certo Signore, tu lo sai che ti voglio bene, ma mo vedete che Pietro è proprio Kefa, Cefa, testa dura, come noi del resto. E poi, la terza volta, Simone figlio di Giovanni, mi vuoi bene? Vedete? Mi vuoi bene? È sceso sul terreno di Pietro per non umiliarlo, per risollevarlo, per catturare, tra virgolette, anche solo il desiderio di bene. E allora guardate che Dio è straordinario, non aspetta che noi lo amiamo, anche solo il desiderio di volere bene, beh, a lui sta bene. Partiamo almeno da lì. Vedete la straordinarietà di questo Signore. Certo, noi nel ti adoro, al mattino, alla sera, e lo diciamo, ti adoro mio Dio, ti amo con tutto il cuore. Ma se penso quelle parole, devo anche dire, no, non è vero, ti sto dicendo una balla, non ti amo con tutto il cuore. Te lo dico perché è nella formula, ma ognuno di voi può dire in sincerità, sì Signore, io ti amo con tutto il cuore. Eppure glielo diciamo, ma appunto il desiderio di, il Signore lo raccoglie già come bene, come amore. La relazione con il Signore, ecco perché il Vangelo di Giovanni, pensiamo proprio all'ultima pagina, capitolo 21, conclude con seguiti, seguiti. Gli altri evangelisti hanno messo questa chiamata all'inizio della vita pubblica di Gesù, 3 anni prima. Giovanni, in modo molto bello e interessante, lo mette alla fine, quasi a dire, quando mi puoi seguire? Quando capisci che da solo non arrivi da nessuna parte? Quando hai picchiato il naso 1, 2, 10 volte? Quando le reti le hai gettate ma non hai portato a casa un'acqua? Ecco, quando hai sperimentato tutto questo, allora sai cosa vuol dire seguire il Signore? Non perché è bello, entusiasmante, ma perché dentro c'è anche la fatica della sapere. Segui, ma c'è anche questo Signore che accoglie e raccoglie anche solo il nostro desiderio di stargli dietro. Mi vuoi almeno bene? Così risuona la terza domanda. Ecco, sentiamola rivolgerla questa sera. Il Signore ci dice, tu mi vuoi almeno bene?